Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 29 maggio, sono le 8:11 e questa mattina siamo in collegamento con Davide Rossi. Ciao Davide, come stai?
Buongiorno, buongiorno.
E Franco Fracassi. Ciao Franco.
Ciao.
Diamo l'ufficialità della notizia perché il 14 giugno saremo a Iesi nelle Marche all'Hotel Federico II. Ci sarai tu Franco, ci sarà Davide, ci sarà Matteo Brandi, ci sarà Cosimo Massaro. Sarà un grandissimo evento di 100 giorni da Leoni. Inizierei con te Franco, da Putin, che ha avvertito la NATO. Ha dichiarato: andate verso la guerra globale. Duro monito su missili e truppe e attacca Stoltenberg. Soffre di demenza. Dopo aver ascoltato per 4 giorni le voci e le polemiche che si rincorrono in Occidente, Vladimir Putin ha risposto all'ipotesi dell'uso da parte di Kiev di missili forniti da paesi NATO per colpire in profondità il territorio russo. E lo ha fatto con la massima durezza. Le conseguenze saranno serie, ha avvertito, sottolineando che comunque Mosca riterrà la NATO direttamente responsabile degli attacchi, valutando che vettori a lungo raggio come gli ATAC americani non potrebbero essere impiegati senza dati di intelligence satellitari elaborati da tecnici dell'alleanza. Franco, iniziamo.
Allora, mettiamola così, siamo in un mondo di dove purtroppo ci sono una sfilza di matti che non finiscono prima, ma di pazzi furiosi sto parlando, e i pazzi furiosi sono i governanti della buona parte dei paesi aderenti alla NATO. Non saprei nemmeno se definirli, cioè, secondo me Putin è stato anche troppo morbido, ma non perché io non ho mai avuto queste posizioni, non ho questa fissazione per Putin, ma secondo me ha avuto anche troppa pazienza, perché veramente è irritante ascoltare le continue dichiarazioni di queste persone che non si rendono conto, cioè proprio non hanno la più pallida idea di quello che stanno facendo. Il punto è, e lo si è dimostrato in questi 2 anni, la Russia, al di là di occupare una serie di territori, diciamo, poi ognuno la vede come gli pare, però per proteggere una parte della popolazione dalle angherie che sta subendo che gli stava affibbiando l'Ucraina, l'operazione russa è stata quella di allontanare la minaccia dai propri territori. E per propri territori si intende la Russia da una parte, e si intende anche alcune grandi città del Donbass, come Donetsk, cioè una parte delle battaglie, quelle più furiose, sono state combattute in Donbass, sono state per allontanare le città di Donetsk e di Lugansk dalla gettata dei cannoni ucraini. Quindi è un paradosso, ma diciamo le offensive, almeno dell'ultimo anno e mezzo, sono state per scopo difensivo, cioè io allontano il fronte così non mi bombardano. Lo hanno fatto a est e lo stanno facendo a nord, perché da Kharkiv stanno bombardando il territorio russo. Allora, visto che non è che lo hanno annunciato, lo stanno facendo da oltre un anno e mezzo, e lo stanno facendo da parte loro con successo. La follia, la vera e propria follia che è in preda a... si è impadronita di questi politici, che non hanno capito una cosa più elementare di tutte: se loro lanceranno armi più che arrivano più lontano, i russi dovranno avanzare sempre di più, cioè alla fine veramente la Russia conquisterà tutta quanta l'Ucraina, ma tutto questo avverrà su un tappeto di cadaveri, cosa che fino adesso non c'è stato, nel senso ci sono tanti morti, i morti sono principalmente soldati che combattono al fronte, che sono sempre esseri umani, sono sempre morti, sono, ma sono gente che sta combattendo, non civili. Se continuano così, inizieranno veramente a esserci morti civili, veramente Gaza verrà trasferita in Russia. In più, non capisco la NATO, cioè l'idea che la NATO entra dentro direttamente, cioè già c'è in tutti i modi possibili, immaginabili, ma diventa protagonista in prima persona del conflitto ucraino. E il vantaggio, cioè io vorrei capire anche solo minimamente quale può essere il vantaggio, anche solo il minimo, non c'è nessun vantaggio, ma proprio nessuno. Potrei tirare giù un elenco di cose, dice, vabbè, dimmi quali di queste cose qui mi porta un solo vantaggio, un solo miglioramento della situazione, non ce n'è nemmeno uno. Quindi veramente io sono esterrefatto. E sono anche comincio a essere impaurito, perché di fronte alla follia umana c'è poco da fare, cioè quando le persone non ragionano, quando le persone straparlano o addirittura mettono in atto azioni di puro che non hanno nessuna logica e che non hanno che non portano nessun vantaggio, incisamente svantaggi, io sono senza parole, cioè veramente dobbiamo iniziare a non so nemmeno cosa, cioè, a scavare per farci i bunker. Io la follia che ha preso, io maledico per l'ennesima volta tutti quelli che hanno votato questo governo osceno che noi abbiamo, perché il governo italiano è complice totalmente di questi, tutti i partiti, non la Meloni sì e quell'altro no, tutti i partiti di questo governo, non parlo dell'opposizione semplicemente perché non sta governando, se no insomma, però tutti i partiti di questo governo che sono complici di tutto quello che sta accadendo, che avallano ogni cosa, che spediscono armi, che non si già per me è un crimine anche solo non opporsi totalmente di traverso, facendo un'ostruzione oltre ogni limite rispetto a quello che sta accadendo, per me già quello è un crimine. Quindi per quanto mi riguarda, noi siamo governati da dei criminali di guerra, da dei pazzi forsennati che non... che hanno deciso di portarci al suicidio tutti quanti, e sono criminali, scusate se non ne dico mai queste cose, ma se superato ogni limite, sono criminali tutti coloro che li hanno votati, per qualsiasi motivo li hanno votati, perché gli stavano simpatici, perché pensavano che facessero cose differenti, perché la prossima volta vadano a informarsi, prendano coscienza, perché la Meloni quelle cose le aveva dette prima di essere eletta. Non le ha fatte.
Se c'era il PD invece, se c'era il PD cambiava qualcosa.
Fanno esattamente quello che hanno dichiarato prima di essere eletti. scusa,
ma quando mai, ma quando mai,
ma veramente è una cosa che mi viene da dentro proprio. Non,
sentiamo non... invece, anzi vi dico io, cosa ha dichiarato Trump sulla Russia e sulla Cina. Ha detto, anzi ha suggerito, che avrebbe bombardato Mosca e Pechino se la Russia avesse invaso l'Ucraina o la Cina avesse invaso Taiwan in uno degli eventi dei donatori. La vicinanza a Putin non è proprio così scontata. Davide.
Allora, Franco ha parlato di follia. Ecco, mi chiedo se non sia una lucida follia, nel senso che ieri abbiamo celebrato i 50 anni della strage di Piazza della Loggia a Brescia. E quell'episodio fu uno degli episodi più efferati della cosiddetta strategia della tensione, cioè ormai è accertato storicamente e in parte anche dal punto di vista giudiziario che in quel periodo storico in Italia ci fu una strategia, un complotto, una cospirazione ordita da centrali anche esterne al paese, dove dentro c'erano pezzi dello Stato, per arrivare agli obiettivi politici. È chiaro che chi compie, altrimenti prima cosa che dice uno che fa, che mette una bomba, e chi è il mandante di quella bomba, appunto è un pazzo. È in parte vero, perché per arrivare a compiere atti di violenza di quel livello deve avere qualcosa che non va, ovviamente, sia quando li concepisci, sia quando li attui. Però noi non dobbiamo mai dimenticare che il potere di solito, perché adesso noi commentiamo le dichiarazioni magari di un presidente, di un capo di Stato, di un ministro, come se queste fossero voci del senso fuggite, come se fossero esternazioni personali di qualcuno che ha perso la lucidità. Però noi sappiamo che a quei livelli esistono centri studi, esistono fior di analisti, esistono think tank, per cui ti può sfuggire una dichiarazione sbagliata, ma te ne sfugge una. Qui noi assistiamo da mesi, anzi da anni, ad una escalation che ha una progressione che sembrerebbe invece essere ben studiata. Quindi, posto che chi fa dei passi nella direzione della guerra è ovviamente da condannare, ed è un qualcuno con cui che sarebbe meglio metterlo in condizione di non nuocere, però diciamo che qui credo che ci sia un disegno politico in quello che sta avvenendo. Ne abbiamo parlato altre volte, adesso non ci torno. Il punto è, queste provocazioni, queste dichiarazioni che da una parte e dall'altra mirano all'escalation, servono, come io mi auguro e credo, a indurre le popolazioni europee e i governi europei, anche quelli un tantino più riluttanti, a investire nell'esercito europeo, nella difesa comune, a fare i bond di guerra e a continuare a mantenere le popolazioni sotto lo scacco, perché Franco ha detto una cosa che umanamente è condivisibile e comprensibile, noi cominciamo ad avere paura. Ecco, quello è uno degli obiettivi, io credo, no? Di questa campagna di stampa che sentiamo venire da parte di chi ha il potere, cioè quello di tenere le popolazioni, così come avviene dal 2020, ma ancora prima col terrorismo islamico, sotto una forma pensiero di paura, di soggiogare in questo modo queste popolazioni e indurle a non accorgersi e ad accettare cose che altrimenti non accetterebbero. E nel frattempo, e mi riferisco in particolare al mondo dell'alta finanza, avvengono cose delle quali non sappiamo assolutamente nulla, perché siamo concentrati su quello che lo schermo ci proietta. Quindi questo obiettivo c'è sicuramente. Poi se c'è anche l'obiettivo, io mi auguro di no, e in questa fase penso ancora di no, di arrivare a fare quello che gli interventisti italiani prima dell'entrata in guerra dell'Italia, nella prima guerra mondiale, nella grande guerra, il primo conflitto mondiale, facevano, cioè quello di soffiare sul fuoco, perché alcuni di loro, cominciare probabilmente da Benito Mussolini, pensavano che l'Italia, la vera unità d'Italia, si potesse avere solo nelle trincee, solo nel sangue, dove questo sangue si sarebbe mescolato fra il sangue dei siciliani, quello dei dei Lombardi, dei Veneti, dei Calabresi, cioè l'Unità d'Italia quando scoppia la Prima Guerra Mondiale c'è da meno di 50 anni. La vera Unità d'Italia, secondo una certa visione, c'è lì, in questa fusione di corpi e di vite nelle trincee della Grande Guerra. Ecco, il timore è che qualcuno, siccome si parla sempre più insistentemente dell'Europa come un unico Stato, come un superstato, non abbia in mente un'operazione del genere, dove la forgi lo Stato Europa in una guerra dove tutti veniamo comunati dallo stesso nemico. Io non credo che siamo questo, io credo che siamo nella fase che vi ho detto prima. Però, e quindi ritengo che ci sia una strategia. Poi certo noi la possiamo definire criminale, con mille ragioni, la possiamo definire pericolosissima, ma io credo che sia lucida questa strategia.
Putin ha dichiarato, Franco, i piccoli paesi europei devono pensare con cosa stanno giocando. Dovrebbero ricordare che solitamente si tratta di un paese con un territorio piccolo e una popolazione molto densa. Dovrebbero tenere presente questo fattore prima di parlare di un attacco in profondità nel territorio russo. Ha alzato parecchio il tiro a Putin.
No, ma ripeto, non... io non... Non ho la più pallida idea se si tratti di una strategia, di quello che pare a voi. Il punto è che le cose le stanno accadendo, non stanno solamente dichiarando, le cose stanno accadendo. Tutto quello che gli occidentali hanno annunciato fino adesso, poi hanno fatto. E questo è il punto, che le cose stanno accadendo, le bombe cadono sulla testa delle persone, le bombe cadono sulla testa dei russi in territorio russo e cadono sulla testa degli ucraini. Non c'è un margine d'errore, cioè non c'è una cosa per cui dice vabbè, proviamo, poi vediamo un po', in caso torniamo indietro, cioè, e a differenza di qualsiasi tipo di strage, di qualsiasi tipo di anche di guerra che si è fatto in passato, questa è la guerra del non ritorno. Allora la NATO ha fatto questi centri di ricerca che lavorano per la NATO hanno fatto delle simulazioni, delle analisi cercando di immaginare che cosa potrebbe accadere in caso di guerra. Di guerra intendo la NATO entra in guerra. Allora, nella prima ora di guerra 60 milioni di morti. Allora io vorrei capire dove sta, cioè non è un problema, cioè la finanza fa una cosa o fa l'altra, che c'è poco da fare con la finanza se muoiono le persone, se moriamo tutti. 60 milioni di morti in un'ora, questo non la NATO, ma gli scienziati, insomma, dalle tantissime simulazioni di un'eventuale guerra nucleare, hanno fatto capire che basta un numero limitato fino a un certo punto, insomma, di alcune decine, se non poche centinaia, di armi atomiche sganciate sul pianeta in contemporanea, ovviamente, perché scoppia una guerra nucleare, esplodono in qualche modo in contemporanea, è sufficiente quello, no? Quindi non distruggere tutto il pianeta, è sufficiente quello per cambiare definitivamente tutto il clima nel pianeta in quello che si chiama inverno nucleare. Non so se avete visto mai i film Mad Max. Ecco, immaginatevi quello, però con la neve, con il gelo, con le cose, cioè, io non so se ci si rende conto su che cosa una qualsiasi guerra, la guerra più devastante del mondo, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, sono delle cose ridicole rispetto a quello che potrebbe accadere. Quindi per questo non c'è una cosa, cioè non esiste la cosa vediamo e poi vediamo, magari torniamo indietro, cioè è per il tipo di armamenti che hanno i vari paesi, non c'è possibilità di errore. Una volta che la cosa inizia, semplicemente non finisce, perché una volta che è iniziata è andata, non c'è fine a una cosa del genere. E quello che loro stanno facendo è esattamente questo. cioè stanno alzando il livello per a un certo punto si arriverà. Questo livello si sta alzando sempre di più, ci vogliono impaurire, mi sembra un modo per loro stessi, perché non è che se uno si chiama Giorgia Meloni campa, si può chiamare come ti pare, puoi essere il presidente degli Stati Uniti, mori, basta, non è che c'hai, non hai possibilità differenti, se sopravvivi, sopravvivi in condizioni, io penso che nessuno vorrebbe vivere in un mondo desertificato e dove ci sono 5.000 abitanti in tutta la terra che girano come degli scemi alla ricerca di acqua e di altre cose, cioè non ha senso. Non si tratta nemmeno più di Europa, di quello, di quell'altro. Nel momento in cui entra in guerra la NATO, diventa la guerra NATO, quindi Stati Uniti, con tutti i paesi europei, contro la Russia. Allora, a largo delle coste americane ci sono decine di sottomarini nucleari russi da quando è iniziata la guerra in Ucraina, che sono a 20 km dalle coste. Un missile nucleare, ciascuno di questi sottomarini porta tante testate nucleari, un missile nucleare da uno di quei sottomarini ci mette 3 minuti, 4 minuti a beccare Washington, New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, non ci mette niente. Cioè stiamo parlando di cose che vanno oltre, perché una volta che inizia non si ferma, non è che uno tira la bomba, poi dice ops, allora io l'ho tirata, poi voi non la ritirate, cioè una volta che parte. E questa cosa qui non è una cosa, cioè non è una cosa che si può simulare, che si può fare dei tentativi, è una cosa da non ritorno. E capisco che la strategia della tensione ha sempre funzionato, ma questa non è strategia di tensione. Strategia di tensione è un'altra cosa. La pandemia è la strategia di tensione, le stragi, le guerre che ci sono state in circolazione, ma questa guerra qui è l'unica guerra, perché la guerra fredda non era così, non c'era nulla di tutto questo nella guerra fredda. C'è stato un solo momento nella guerra fredda in cui si è andato là vicino e francamente non era una cosa di tensione, tant'è vero che quel momento lì non è che ha generato qualche cosa. Cioè nel 1963 non è successo nulla, scusate, nel 62 non è successo nulla di che poi ha generato una stretta di democrazia da qualche parte, o che so io. Si è semplicemente andati vicino alla guerra, punto. C'è una cosa fine a se stessa. E
leggo l'ultima notizia su Putin, sulla NATO e su Washington, poi passiamo alla Palestina. Davide, Washington attacca un elemento chiave dell'ombrello nucleare russo, minacciando l'intera architettura di sicurezza nucleare globale. Giovedì l'amministrazione Biden, utilizzando le sue forze proxy in Ucraina, ha lanciato un attacco senza precedenti contro un elemento chiave dell'ombrello nucleare della Russia, impedendo di fatto all'esercito russo di poter rilevare i missili balistici con armi nucleari in arrivo. Le immagini satellitari confermano che diversi droni hanno gravemente danneggiato un sito radar strategico russo di allerta precoce nell'estremità sud-occidentale del paese, lasciando Mosca più vulnerabile agli attacchi nemici. I media occidentali hanno in gran parte oscurato qualsiasi copertura dell'incidente che avrebbe dovuto essere presente nei titoli giornali in tutto il paese. Secondo la dottrina nucleare russa, qualsiasi attacco al sistema essenziale di primo allarme nucleare della Russia offre la giustificazione per una ritorsione nucleare. E speriamo proprio di no. Invece, Davide, andrei in Italia e vediamo quello che è successo alla stazione di Bologna.
Palestina libera!
Come vediamo dalle immagini, hanno bloccato la stazione, ovviamente treni in ritardo e tutte le conseguenze del caso. Mi viene da pensare dove erano questi italiani quando c'era da manifestare per i nostri diritti, ma non importa. Davide.
Ma dunque, quella manifestazione è chiaro che è figlia dello sdegno per quello che sta accadendo in quelle terre, e certo viene da chiedersi, come anche io l'ho pensato, come mai ci si indigni solamente per alcune cose enormi. Quello che sta avvenendo in quella terra è enorme, è un qualcosa di che non può che scuotere le coscienze di tutti noi e indignarci. Certamente che anche quello che avviene nel che è avvenuto, che avviene nel nostro paese, pur ovviamente non essendo minimamente paragonabile alla cruenza di quello che vediamo ogni giorno in televisione, dovrebbe ugualmente tenere alta l'attenzione delle persone, in particolare dei giovani. Quello che voglio dire è questo, che dobbiamo stare attenti nel commentare le notizie, in particolare le notizie che riguardano i pericoli di guerra, a non alimentare la paura. Quindi non sto dicendo di fare gli struzzi, io nel mio intervento ho ribadito che io ho un'idea, ma non mi nascondo neanche la possibilità che questa situazione possa degenerare e diventare un conflitto aperto, quindi non dico che questo sia impossibile. Ho detto anche che ci potrebbero essere appunto motivazioni di portarci dentro conflitti aperti per arrivare a cementare, no, uno Stato europeo unitario o gli Stati Uniti d'Europa. Però io continuo a pensare che questa sia un'ipotesi remota, e io ritengo che dobbiamo appunto fare attenzione a non alimentare la paura, così come è stato fatto anche da qualcuno che oggi si occupa di controinformazione, dice cose diverse, come è accaduto durante la fase della cosiddetta pandemia, dove insomma diversi, anche non solamente nell'informazione mainstream, hanno soffiato sul fuoco della paura, paventando grandi pericoli. Questo è quello che il potere vuole. Cioè il potere vuole che intanto le persone si dividano fra quelle che sono pro Putin, contro Putin, vax, no vax, eccetera, eccetera. Quindi questo è un lavoro continuo, diabolico, di divisione. La seconda cosa che chi dirige queste danze vuole è quella di impaurirci. Io penso che questo dovrebbe essere, dopo tutti questi anni, un dato di fatto. Cioè, la pandemia, qualsiasi cosa sia stata, non è stato quello che ci hanno raccontato. Ormai diciamo che chi ha seguito in questi anni questa vicenda, e l'ho seguita fin dal primo giorno, ha visto tutta una serie di dati gonfiati, di cure sbagliate, di situazioni che sono state utili a imporre misure liberticide e poi a imporre un trattamento sanitario obbligatorio che qualcuno si è fatto. Non pochi si sono fatti, poi qualcuno si è ricreduto, ma comunque lo ha fatto. Quindi quando noi, anche comprensibilmente, per carità, specialmente nella prima fase di una crisi, andiamo, ripeto anche in buona fede, ad alimentare le paure, noi non stiamo facendo un buon servizio alle persone. Perché noi, pur se in buona fede, pur dicendo delle cose anche che sono da valutare con serietà, stiamo facendo il gioco di chi ci vuole spaventare. Allora io dico, non sottovalutiamo niente. Ragioniamo di tutti gli scenari, però manteniamo un po' di lucidità e cerchiamo di chiederci se veramente le persone che gestiscono il potere in Europa e in Occidente in questo momento sono tutte pazze completamente e quindi sono dentro un meccanismo di follia autodistruttiva, oppure se, come è avvenuto esattamente con la cosiddetta pandemia, non vogliono fare la stessa operazione, cioè indurre le persone a credere che ci sia un pericolo mortale, perché guardate che lo schema è lo stesso. Col virus ci dicevano la stessa cosa, morirete tutti, E questo veniva detto anche da persone che operano nella controinformazione, che c'era un pericolo, che toccava chiudere prima, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, non facciamo i faciloni, esaminiamo tutti gli scenari, ma non facciamo neppure gli alimentatori della paura. Ragioniamo, vediamo quali sono le condizioni, chiudo Riccardo, vediamo quali sono le condizioni dei nostri eserciti oggi, io l'ho fatto questo piccolo studio, e ci si rende facilmente conto che sono totalmente impreparati a un eventuale conflitto aperto con una potenza come quella della Federazione Russa. Quindi esaminiamo tutti gli scenari, io non escludo niente, l'ho detto subito nel mio intervento, però attenzione a non fare un terrorismo anche in buona fede.
Ti ricordi quando si parlava dei campi di concentramento?
Eh già.
Passiamo a Mark Zuckerberg e al suo nuovo yacht.
Si chiama Launchpad, è lungo 118 metri e può raggiungere una velocità di 24 nodi. Sarebbe questo il regalo che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si è fatto per i 40 anni compiuti lo scorso 14 maggio. Un vero e proprio palazzo galleggiante, più che uno yacht, per il quale il fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta avrebbe sborsato ben 300 milioni di dollari. Launchpad viaggia con 48 membri di equipaggio e può ospitare fino a 24 ospiti. Stando a quanto riferito da Business Insider, sarebbe dotato di una piscina sul ponte principale e un grande eliporto, una sala cinema, un beach club e c'è chi parla addirittura di un salone di bellezza e un campo da basket. L'imbarcazione, che ora si ritiene di proprietà di Zuckerberg, era stata inizialmente commissionata dall'oligarca russo Vladimir Potanin ai cantieri olandesi Feedship. Poi, a causa delle sanzioni internazionali contro la Russia, l'oligarca ha rinunciato al progetto. Il nome di Zuckerberg come possibile acquirente circolava da mesi, cioè da quando a metà dicembre alcuni media avevano dato la notizia di una visita di Zuckerberg proprio al cantiere navale di Feedship in Olanda. Il 30 aprile scorso, Launchpad è stata avvistata nelle acque statunitensi a Port Everglades in Florida. Ma se lo yacht del CEO di Meta non passa inosservato, in quanto sembra davvero non mancare nulla, non si è potuto fare a meno di notare i quattro potentissimi motori, rigorosamente diesel, che alimentano il sistema di propulsione. Chissà come si giustificherà stavolta Mark, da sempre promotore di un business ecosostenibile.
Alla faccia del green, Franco. Cosa ne pensi di questo giocattolino di Mark Zuckerberg?
Penso che è l'altra faccia della follia di cui parlavo prima. Cioè, è qualcosa che non ha senso, io francamente non... cioè, quando si supera un certo livello di esibizione, per quanti soldi tu possa avere... non so che cosa ci faccia con quella cosa lì lui. È un'ostentazione di ricchezza.
Beh, anche utile per scappare, però, dalla terraferma.
Per andare dove? Scappare da chi e per andare dove? Lui è perfettamente inserito dentro il sistema di potere, quindi... non si capisce perché deve scappare da se stesso, praticamente. Il sistema di potere lo protegge, ne ha bisogno in qualche modo, quindi da quello non ci sarebbe bisogno, oltre al fatto che se volessero, se dicessero di farlo fuori, gli farebbero saltare in aria lui e tutto il suo yacht su cui viaggia, quindi non credo che serva per scappare. Zuckerberg è, peraltro, come giustamente è stato ricordato, ha fatto qualcosa di strano, perché in qualche modo questi personaggi seguono una certa coerenza, una coerenza molto incoerente, perché poi prendono aerei a destra e manca, aerei privati intendo, però l'immagine in questi casi vale molto, perché l'immagine è quella che su cui loro investono tantissimo, intorno alla quale costruiscono una narrazione, per esempio, della transizione ecologica, di cui Zuckerberg è uno dei principali promotori. E una cosa del genere gli spunta le lance, nel senso che non so con quale faccia potrebbe andare in giro a dire bisogna mettere pale eoliche, bisogna abolire i motori a scoppio e cose di questo genere, perché il mondo sta crollando, quando uno poi cioè niente ha, credo chiunque diciamo voglia in qualche modo colpirlo lo potrebbe fare con estrema facilità, mostrando semplicemente questo yacht. Quindi è una cosa che la trovo una cosa stupida, oltre che vabbè, c'hai i soldi, se potevo permettere 300 milioni di yacht, ma se li poteva spendere, nel senso, poteva avere la stessa comodità, perché poi alla fine non c'è bisogno manco di acquistarlo, lo noleggi quando ti serve e non fai una figuraccia, se proprio devi, no? Perché nessuno ti può dire, ah, tu possiedi uno yacht, io no. Sono salito su uno yacht, è diverso salire su uno yacht che possederlo, dal punto di vista proprio dell'immagine. Ci ha fatto proprio una cosa stupida e non capisco perché Zuckerberg credo sia tante cose, ma proprio stupido non mi pare. Però evidentemente mi sono sbagliato, insomma.
Può non so, a me sembra un'entità, non sembra neanche un essere umano, ti dico sinceramente. Lo vedo sì, un po' grigetto.
È vero, certe volte sembra un po' ottuso, però anche l'ottuso potrebbe non essere stupido, insomma, cioè esiste uno spirito di in qualche modo di autoconservazione e francamente non ne vedevo, cioè se io fossi stato nell'entourage di Zuckerberg gli avrei detto lascia perdere, insomma, fai qualcos'altro, non fare, se proprio devi spendere 300 milioni spendi in altro modo. Se vuoi uno yacht, procuratelo in un altro modo, insomma, non c'è bisogno di fare una cosa così, perché
poteva sfamare un terzo della popolazione mondiale praticamente con quei soldi.
Sì.
Torniamo su Bergoglio e sulle dichiarazioni che ha fatto contro i seminaristi gay. Ovviamente c'è stato la retromarcia, perché era inevitabile. Sul c'è troppa frociaggine, ma ne è passato proprio inosservato, diciamo. Il Papa si scusa, non volevo offendere. In chiesa c'è spazio per tutti. Dopo il caso delle parole che il pontefice avrebbe pronunciato sull'accesso ai seminari di persone omosessuali, arriva una nota della sala stampa vaticana. Il Papa non ha mai inteso esprimersi in termini omofobi e rivolgere le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine riferito da altri. Ma. Davide, poi Franco.
La dittatura del politicamente corretto piega anche Bergoglio, che ne è stato un artefice, fra l'altro, è vittima di se stesso Bergoglio, perché lui è dentro la cultura woke, dentro, diciamo, tutto quello che è accettabile nel discorso pubblico, lui praticamente lo ha sposato. Qualche distinguo l'ha fatto sulla vicenda del conflitto russo-ucraino, ma per il resto è perfettamente dentro la narrazione dominante. Quindi, diciamo, lui è caduto dentro la trappola che esso stesso ha contribuito a creare. Sarebbe stato bello, ma mi rendo conto che è del tutto irrealistico, che l'avesse invece rivendicata questa battuta, no? Che avesse rivendicato la possibilità di uscire da questa gabbia di queste stupidaggini che ci vengono continuamente raccontate, cioè che prendesse questo spunto per dire basta, ci avete stancato. Guardate, io sto sentendo persone che non mi sarei mai aspettato, cattolici anche tradizionalisti, che non so se si può dire, perché siamo no, a pochi giorni dal voto, si può citare un candidato, Riccardo? Si può, non per fare pubblicità, ma insomma per dire una cosa che c'entra con quello di cui stiamo parlando. Posso, Riccardo?
Sì, poi.
Allora, io sento persone che non mi sarei mai aspettato, perché magari fino a qualche anno fa votavano il PD così, dire che votano vannacci, cioè perché sono talmente esasperati dal politicamente corretto che arriva uno che in maniera più o meno condivisibile, in maniera più o meno che ci può piacere o no, a me non tantissimo, dice delle cose, la gente è talmente stanca, anche appunto persone che ben pensanti, chiamiamoli così, che sono disposti a sostenere, ecco, sarebbe stato bello che Bergoglio avesse rivendicato questa libertà, questa possibilità di dire una cosa politicamente scorretta, tra l'altro in maniera del tutto bonaria, e che fino a pochi anni fa gli stessi omosessuali la usavano fra di loro, quella parola, senza che si sentissero particolarmente offesi. E invece si è dovuto scusare, insomma, uno degli uomini che è considerato più potenti del mondo, anche lui, ma ripeto, però lui è complice della situazione che è stata creata, no? Questo clima pseudoculturale dove dobbiamo stare attenti a qualsiasi parola per non offendere Tizio, Caio, tranne i Novax. Invece i Novax gli si può dire di tutto, quelli non è un problema e gli si può insultare in tutti i modi. Ecco, quindi ecco, un volo pindarico e di fantasia. Quando ho letto che lui aveva detto questa cosa, mi ha portato a pensare: magari adesso la rivendica, magari adesso dirà avete stufato, lasciateci esprimere in santa pace. E invece ha fatto retromarcia, come era prevedibile, purtroppo, era purtroppo prevedibile.
Secondo Massimo Cacciari, intervistato da Il Tempo, Bergoglio ha voluto attaccare le lobby dietro la frase sui gay. Il Papa, con queste parole, voleva attaccare quelle lobby che a più riprese hanno cercato di mettergli i bastoni tra le ruote. Voleva piuttosto dire: non cadete nel peccato di sedurre i giovani, che siano maschi o femmine. Non ce l'aveva dunque con i gay? Stiamo parlando di un monito verso un pericolo sempre presente nella storia della Chiesa. Non ce l'aveva con l'omosessualità in genere. Essere omosessuali, a mio parere, è tutto perché è un peccato e lo è anche e soprattutto per la Chiesa. La battaglia piuttosto è rivolta verso la pedofilia. Quella è sia reato che peccato e riguarda anche e soprattutto gli eterosessuali. Che te ti sei fatto tu, Franco? Attiva l'audio proprio, non ti sento.
Che ce l'avesse anche con gli omosessuali è possibile perché è una battaglia che prima Ratzinger e poi Bergoglio stanno portando, non scusate, contro i pedofili, ho sbagliato termine, che prima Ratzinger e poi Bergoglio stanno portando avanti, almeno quella, insomma, una battaglia sacrosanta dentro la Chiesa, perché la pedofilia è veramente diventata un problema, insopportabile dentro la Chiesa cattolica. Bella cosa, devo dire, mi ha fatto molto ricordare quel termine, mi ha fatto molto ridere perché è proprio, come dire, evidentemente è qualcosa che è andato veramente al di là di ogni di ogni controllo, insomma, è come se nella Chiesa oramai non ci fosse, come se fossimo tornati, non so, al 1300, a Bonifacio VIII, cioè sto pensando a cose quando la Chiesa non aveva nessuna remora per fare nulla, il che di per sé non è, io francamente non ci vedo nulla di male in sé. Però è che se tu predichi in un modo e poi razzoli in un altro, questo non va bene, nel senso che se la Chiesa decidesse domani mattina libertà sessuale per tutti quanti i preti, è una decisione, uno può essere d'accordo, non d'accordo, tutto quello che vuoi, però a quel punto, diciamo, è esattamente quello che cioè, fai una fotografia dello stato di fatto. Io ho c'è una persona che, una cara persona, che per tutta la vita, per motivi anche di lavoro, ha avuto a che fare dalla mattina alla sera con ecclesiastici, con un grande numero di ecclesiastici, che le volte che l'ho vista mi ha passato il tempo a farmi racconti molto sconci. Molto sconci su quello che fanno, ma non, delle cose che io manco immaginavo, cioè in confronto i film con Rocco Siffredi sono nulla. Ecco, quindi diciamo che mi ha detto che si manteneva, diciamo, bassa come, come descrizione, per non perché sarebbe potuto andare anche oltre. Cioè, succedono delle cose da soppopera dietro le mura delle chiese. Io credo che Bergoglio ce l'avesse, cioè, a un punto dice, vabbè, almeno cerchiamo di mantenere un limite, perché anche qui abbiamo un'immagine, questa immagine va mantenuta, perché l'immagine in questo caso qui è sostanza, visto che ci sono delle regole anche teologiche che stabiliscono delle cose, ed è necessario che diciamo si stia dentro un alveo di apparenze che non tracimi, mentre invece a quanto pare negli ultimi anni è decisamente tracimato. Quindi non lo so, cioè, l'ho visto come, cioè, per una volta ha detto quello che pensava Bergoglio, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, questa è un'altra storia. Mi sembrava una cosa che gli venisse da dentro. E la cosa per l'appunto mi ha fatto molto ridere, perché
ma Roma cos'è? Cosa si è commentato a Roma? Cosa si è commentato a Roma dopo questa dichiarazione?
C'è stata c'è stato un meme che secondo me riassumea perfettamente quello che poi io ho tantissimi amici che ovviamente sono sbizzarriti in commenti vari, un meme che riassumeva perfettamente la cosa, dove si vedeva proprio una foto di Bergoglio con una serie, con un gruppo di seminaristi intorno, tutti sorridenti, no? Che gli stavano così, gli stavano, e in questa foto si vedeva che quasi gli stessero un po' addosso, e Bergoglio dice: guarda che io appartengo ancora all'alta parrocchia, state un po' lontani. E l'idea, ecco, questo per esempio è una di quelle cose, questo video che tu stai facendo vedere in realtà l'hanno doppiato su Bergoglio, insomma, quindi credo che sia, cioè, paradossalmente io credo che un'uscita del genere possa portare un minimo di simpatia anche alla Chiesa, insomma, per quanto io capisco magari stanno molti cattolici si possono sentire offesi dalla cosa, ma credo che sia questa uscita involontaria, cioè cosa alla fine può aiutare in qualche modo, non lo so, perché io poi quando parlo di cose di Chiesa mi sento sempre un po' in difficoltà a parlare, perché capisco che ci sono tante sensibilità differenti, ma assicuro che da quello che so io, nelle chiese succedono cose che manco nei club dei scambisti, e credo che alla fine veramente Bergoglio gli è uscito dal cuore quello che ha detto, non si è regolato, e visto che in realtà vivi in un mondo, come stavo giustamente ricordato, in un mondo dove la cultura del politicamente corretto è necessaria, e lui è stato uno di questi promotori, e a un certo punto ha dovuto fare marcia indietro e si è reso conto che non poteva, che lui ha creato un sistema in cui lui stesso non può dire ciò che vuole e ciò che pensa, insomma.
Hai sentito la notizia di quella professoressa che ha esonerato degli studenti musulmani dallo studio della Divina Commedia? È venuto fuori un bel casino. E cosa è accaduto? Che gli ispettori nella scuola, che ha censurato Dante per non offendere i musulmani, la professoressa sanzionata. Studenti musulmani delle medie esentati dallo studio della Divina Commedia. La scuola scarica la prof, la preside, non sapevo nulla. Gli studenti delle medie esentati dallo studio della Divina Commedia. Il ministro Valditara, disposta a un'ispezione. Matteo Salvini, demenziale. Vannacci, vogliono distruggere la nostra Italia. Treviso, Dante offende l'Islam, studenti musulmani esentati appunto dallo studio. Cosa ne pensi, Davide?
Ma adesso può essere un episodio di una insegnante che non so quale tipo di sensibilità abbia, cosa, da cosa sia stata animata, però sta di fatto che comunque il tema della... Cioè noi siamo un paese che non fa più figli, no? Italia, ma diciamo buona parte dei paesi europei, e dentro un inverno demografico. Dall'altro lato abbiamo invece persone che figli li fanno, e tra questi ci sono tanti immigrati. È chiaro che questo provoca delle conseguenze che non sono da drammatizzare, ma non sono neanche da sottovalutare. Qualcuno parla di islamizzazione dell'Europa. Io leggevo l'altro giorno che forse in Francia il nome più diffuso fra nuovi nati è un nome di tipo islamico. Ci sono interi quartieri dentro le principali capitali europee che sono islamizzati. Cioè, questo è un tema sul quale io non è che sono un fanatico, però dico che è un tema che le classi dirigenti di un paese, se vogliono essere tali, debbono affrontare, debbono capire come impatta questo cambiamento, no, proprio antropologico delle nostre società. Cioè, da un lato popolazioni europee sempre più vecchie e con sempre meno bambini e sempre meno giovani, e dall'altro un fenomeno migratorio che continua ad esserci e quindi a cambiare i connotati delle nostre società. Questo come impatta? Cosa vuol dire? E su questo che stiamo commentando è un episodio francamente così di primo acchito sembrerebbe minore, una scivolata di un insegnante, però è anche il segnale di un qualcosa di profondo che si muove nelle nostre comunità, nelle nostre identità, e questo è un tema che ad esempio nella campagna elettorale per le europee non c'è. Cioè, cosa sta avvenendo? Chi si assume la responsabilità di paesi che vanno verso l'estinzione? Perché questi, i dati demografici ci dicono questo, no? Cosa succede all'Italia, alla Francia, al Belgio, da qui a 30 anni, a 50 anni, perché una classe dirigente dovrebbe porsi questo problema. Ecco, questi piccoli segnali come questo, oppure quando si è parlato del presepe durante il Natale, che in alcuni posti, in alcune scuole è stato vietato, o quando si è chiuso per il Ramadan, no? Io non è che sono, appunto, ripeto, uno che si scandalizza o che fa le battaglie, le guerre di religione, però dico, sono fenomeni che ci devono interrogare e ci devono far riflettere su dove stiamo andando e se vogliamo governare questi processi di trasformazione delle nostre società, oppure se li vogliamo lasciare andare così come sono. Però è un tema gigantesco questo, e io non lo sento nella campagna elettorale, nel dibattito politico, nel dibattito pubblico. C'erano dei partiti che erano considerati islamofobi, no? I partiti di estrema destra, che facevano di questa questione un cavallo di battaglia, strumentalizzavano anche in tanti casi, no? Delle volte anche ingigantendo, ma partendo da un problema che era reale. Ecco, oggi parrebbe, perlomeno in Italia, ma anche in altri paesi europei, questo tema completamente sparito dal dibattito, e invece c'è. E chi vive specialmente nelle grandi città, in alcuni quartieri delle grandi città, lo tocca con mano ogni giorno. E quindi è una questione politica e sociologica enorme di cui ci dovremmo occupare, e soprattutto si dovrebbe occupare chi ha le responsabilità di governo.
Franco, pensi che le manifestazioni pro-Palestina siano utili per veicolare in qualche modo anche l'islamizzazione in Europa?
No, credo che siano... No, non abbiano a che fare con questo. Intanto penso che la professoressa che ha deciso questa cosa sia semplicemente ignorante, molto semplicemente, non ha nessun tipo di sensibilità diversa, è pura ignoranza, perché la cultura è cultura. Dante è qualcosa che appartiene al mondo, è qualcosa di universale. Se non si capisce Dante, non si capisce il mondo come va, perché non si capisce come ragiona l'Occidente, e quindi semplicemente non facendo gli studi di Dante crea degli studenti più stupidi, più ignoranti, incapaci di gestire, cioè dico poveracci musulmani a cui non gliel'ha fatto studiare, semplicemente perché gli ha fatto un danno. Ecco, questa cosa qui mi ha fatto ricordare quando c'era Renzi, presidente del Consiglio, e venne il presidente iraniano in visita a Roma, e Renzi fece coprire tutte le statue, diciamo, le statue quattrocentesche dei vari edifici che questo presidente andava a visitare. All'epoca, nel 400, erano 400, nel 500, nel 600, c'era, di solito le statue erano nudi, perché potevano offendere il presidente iraniano. E diciamo, quell'episodio lì, più di qualsiasi altro episodio della carriera politica di Renzi, ha dimostrato la sua stupidità, cioè un gesto stupido, idiota, non un gesto di buona creanza, insomma. E una cosa del genere mi fa pensare alla stessa cosa, cioè annullare la cultura non si capisce in base a che cosa, fai solo un danno. Per quanto riguarda la Palestina, insomma, le manifestazioni pro-palestinesi sono, cioè, uno non deve vedere, non è una cosa pro-islamici, è una cosa pro esseri umani. Cioè, potrebbero anche essere, non so, greci i palestinesi, è un caso che siano musulmani, ma non, peraltro, uno ha l'idea che i palestinesi siano musulmani. È vero, gran parte dei palestinesi sono musulmani, ma ci sono tantissimi palestinesi che sono cristiani, Arafat era uno di questi. Quindi non è una cosa diretta a una religione, è diretta all'umanità, cioè quello che sta accadendo a Gaza non ha a che fare con nessuna religione, nessuna, né quella ebraica, né quella islamica, né quella cristiana o qualsiasi altra, è semplicemente una questione di umanità.
Passiamo a quello che è accaduto a Robert De Niro, ingaggiato dal Partito Democratico americano per contrastare Trump fuori al tribunale. Ecco la reazione del pubblico americano.
You're filthy! You're nobody! You're trash! You're done! You're done after this, my guy! Fuck you, De Niro! Go to hell! Go to hell!
Guys, back up!
You're a fucking mook, M-O-O-K, mook!
Cosa ne pensi, Franco? Poi faccio questa domanda anche a te, Davide, ovviamente, della politicizzazione di attori, artisti, della caduta anche delle maschere, un po' del sistema che abbiamo visto dal Covid in poi.
Intanto nel video io De Niro non l'ho visto, non so dove fosse.
Si vede all'inizio.
Ah, ecco, perché...
Poi sparisce, scortato
da qualche parte, almeno
le testuggini.
Poteva filmare meglio, insomma, chi ha fatto questo video. Comunque, insomma, al di là di questo, credo che sia una cosa che c'è sempre stata, nel senso che l'arte e la cultura in qualche modo hanno sempre, non sempre, ma insomma molto spesso preso posizioni in un senso o nell'altro. È una cosa vecchia come il mondo, insomma, non è che avviene adesso più di altri momenti della nostra storia, in qualsiasi direzione esse siano stati, anzi molto spesso l'arte e la cultura sono stati il veicolo per cambiamenti e rivoluzioni, quindi non ci trovo nulla di strano, insomma. Poi uno può piacere o meno un artista, uno scrittore, un intellettuale, quelle sono, è una questione di idee che ciascuno ha, insomma, ma il fatto che l'arte e la cultura si impegnino per qualche cosa, giusto o sbagliata che sia, la trovo che sia in qualche modo anche l'essenza stessa dell'arte. Anche quando è effimera, l'arte prende posizione, l'arte, insomma, la cultura prende posizione anche quando è effimera. Poi appunto può stare antipatico De Niro o piacere Trump o viceversa, ma questo credo sia una cosa secondaria, cioè è semplicemente De Niro ha sempre avuto peraltro queste posizioni, non è manco nuovo, è una persona da quel punto di vista lì molto esposta da sempre, da 50 anni che è molto esposto in quella direzione, quindi non mi sorprende, insomma, da De Niro è newyorkese, Trump è newyorkese, credo che ci sia una rivalità anche quasi cittadina, insomma, tra i due personaggi, considerando il personaggio Trump, perché Trump non è esattamente un personaggio come gli altri, e considerando il personaggio De Niro, che anche lui non è esattamente un attore come gli altri, insomma, è un po' sopra le righe anche nella sua vita privata.
Il commento finale di Davide Rossi.
Ma quello che dice Franco è vero, bisogna aggiungere, secondo me, però, il fatto che Hollywood è un pezzo del sistema di potere. Cioè non è che le persone che stanno dietro la macchina potentissima, macchina cinematografica di Hollywood, siano lì esclusivamente per fare soldi. In alcuni casi li perdono anche, in molti casi li fanno effettivamente, però c'è anche... l'abbiamo visto, no? In tanti film vengono lanciati dei messaggi che sono messaggi culturali, politici, vengono lanciati anche in modo sottile. Quindi del fatto che appunto un uomo di spettacolo, un uomo che ha una popolarità, una persona che fa arte, fa cultura, ovviamente può avere le sue idee politiche e può appoggiare o contrastare un candidato piuttosto che l'altro. C'è da aggiungere però appunto che sappiamo bene qual è anche la funzione che ha l'industria cinematografica per il potere, qual è il peso che può esercitare nell'orientare le coscienze, qual è la funzione di, come posso dire, sì, è una sorta di macchina. Noi spesso parliamo, no, che il sistema di informazione è un sistema che tende a manipolare le menti, a orientare le coscienze delle persone. Ecco, sicuramente il cinema, in particolare Hollywood, è un altro di questi centri. Insomma, lì vengono sfornati dei film che spesso e volentieri sono semplice intrattenimento e servono a guadagnare. E in non pochi casi servono invece a appunto, orientare le menti e a formare le coscienze delle persone. Quindi non è, credo che non sia solamente una questione di un artista che legittimamente, come chiunque di noi, fa una scelta politica. Credo che ci sia insomma anche altro. Non mi riferisco in specifico a questa questione di De Niro che va lì, che viene contattato. Parlo in generale dell'industria cinematografica, insomma del ruolo che svolge nel sistema di potere.
Beh, non arrivi così in alto se non ti pieghi e non ti vendi, questo è poco ma sicuro. Questi attori sono delle semidivinità, ormai sono diventate, e adesso vengono anche utilizzate giustamente quando servono. Chiudiamo con l'ultima notizia che riguarda, ahimè, Gigi D'Agostino, che in realtà non c'entra nulla. Cos'è accaduto? Si parla di Oktoberfest. Gigi D'Agostino bandito dall'Oktoberfest, la sua canzone L'amour toujours usata per intonare cori razzisti. Clemens Baumgartner, patron della festa della birra di Monaco di Baviera, vuole vietarla per evitare che si ripetano gli episodi dell'isola di Sylt. E cos'era accaduto nell'isola di Sylt? Delle immagini dalla festa di giovani ricchi dell'alta borghesia, che da un esclusivo locale dell'isola di Sylt, al largo delle coste della Germania e Danimarca, sulle note dell'amour toujours intonano cori razzisti e xenofobi. Hanno diventate virali e provocato la reazione della politica, con il cancelliere Olaf Scholz, che ho definiti slogan disgustosi e inaccettabili. Poi erano emersi dalla rete video simili, risalenti anche l'anno scorso, con lo stesso coro oltraggioso. Germani e tedeschi, via gli stranieri. A fare la colonna sonora, quelle frasi, sempre il celebre brano del DJ italiano Gigi D'Agostino, tirato suo malgrado in ballo in questa vicenda. La mia canzone parla solo d'amore, un sentimento meraviglioso, grande e intenso, che unisce le persone, si è sentito dire l'incolpevole artista, che proprio in queste settimane tornerà a esibirsi dopo una lunga assenza dovuta a una malattia aggressiva. Ora, Clemens Baumgartner, patron dell'Oktoberfest, ha deciso che la canzone andrà bandita dalla festa della birra di Monaco. Commento velocissimo di Franco e di Davide, e poi chiudiamo con L'amour toujours di Gigi D'Agostino.
Questo fa il paio con Dante, cioè veramente è la stupidità umana, ma una canzone è una canzone poi può piacere, non può piacere, ma insomma è un patrimonio, la cultura è un patrimonio, punto, non puoi mettere, cioè, nel momento in cui vai a censurare qualche cosa, a che titolo censuri una cosa piuttosto che un'altra? E lì entra tutto il meccanismo che poi porta, per esempio, in questi ultimi tempi a censurare delle persone che scrivono qualcosa su Facebook o semplicemente perché non si allineano. Nel momento in cui si decide che la censura si può fare, apri un vaso di Pandora, non lo richiudi più. E questo rientra nella stupidità umana, cioè non saprei nemmeno come altro definirlo, è una cosa idiota, stupida. Indipendentemente da quello che possa dire quella canzone.
Davide.
Sì, siamo alla psicopolizia che controlla ogni cosa, che controlla una canzone, che controlla una cosa che scrivi sui social, siamo dentro un meccanismo pazzesco dove tutto viene radiografato, tutto viene utilizzato per anche instupidire le persone, perché è chiaro che chi sta dietro a questo tipo, c'è chi, non so se i giovani ci credono a queste cose, non ho più pari di idea se effettivamente pensa, però diciamo, chi sta dietro a questi tipi di percorsi accetta di farsi istupidire, accetta di farsi controllare, accetta che qualsiasi cosa, anche le emozioni intime magari espresse in una canzone, debbano essere giudicate se fanno bene, se fanno male, se sono corrette o non sono corrette. Quindi è un controllo tentacolare su ogni cosa, chiaramente impossibile, chiaramente che crollerà prima o poi perché è una cosa insostenibile quella che vogliono fare, ma che nel frattempo contribuisce a reprimere qualsiasi espressione di spontaneità e di vitalità e a tenere sotto controllo e instupidire. Credo che sia questo fondamentalmente, questa pazzesca cosa che si è messa in atto da un po' di anni, che abbiamo commentato anche prima, no? Per commentare altre notizie, è questo fondamentalmente, cioè impedire alle persone di esercitare qualsiasi spirito critico al punto tale che persino una canzone, l'ammettere o meno una canzone, deve passare al vaglio di questa psicopolizia, insomma, siamo questi ormai.
Chiudiamo con l'amour toujours. Grazie Davide, grazie Franco, ciao. Forza Leonesse, forza Leoni, ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa.